Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
Possono essere orologi intelligenti, braccialetti, occhiali, guanti, magliette, anelli, cerotti, persino tatuaggi o microchip sottopelle. Ogni anno la loro diffusione aumenta a cifra tripla e le nuove abitudini dell'era Covid stanno dando anche un'ulteriore spinta. È il momento d'oro dei cosiddetti wearable, gli oggetti indossabili che a contatto col corpo aiutano a monitorare le condizioni fisiche, prevenire le malattie, misurare il distanziamento tra persone o persino a pagare senza toccare nulla. Una buona giornata, un buon sabato da Massimo Ceruffolini, benvenuti a Eta Beta. Subito i nostri riferimenti: 335-699-2949 per scriverci SMS, WhatsApp, Eta Beta Radio 1, per intervenire invece su Twitter e su Facebook, dove vi ricordo ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova. Cliccando su mi piace vi iscrivete. Oggi dunque parliamo di tecnologie che possono essere indossabili, quelli che gli inglesi chiamano wearable, per collegare il nostro corpo a internet e di conseguenza per darci accesso a una serie infinita di opportunità. Con noi un grande esperto. Buongiorno a Giovanni Saggio.
Buongiorno a voi e grazie di avermi invitato.
Docente di ingegneria elettronica all'Università Tor Vergata di Roma. Allora, che cosa sono queste tecnologie indossabili?
Bene, siamo di fronte a una nuova era, perché in realtà le tecnologie indossabili già le abbiamo da tanti anni. Ci abbiamo gli occhiali, le scarpe e i vestiti stessi che indossiamo sono delle tecnologie, però quelle a cui facciamo riferimento oggi sono delle nuove tecnologie, perché tutto quello che indossiamo integra dell'elettronica. E sì, ossia del qualcosa che ha un'intelligenza a bordo, per cui rende più smart, più piacevole tutto quello che facciamo e tutte le interazioni che abbiamo verso il mondo. Inoltre raccolgono una serie di quantità di dati da noi che ci sono utili sia per monitorare la nostra salute sia per attività sportive ed altro.
Adesso le vediamo. Quindi, oggi uno a uno
le vediamo, e poi siamo nella trasmissione giusta, perché Eta Beta è quel personaggio che nella tasca aveva di tutto, tutte le tecnologie possibili immaginabili. Ecco, lui le aveva nella tasca, noi le avremo addosso, le indosseremo.
Ecco, senza accorgersene. Nei suoi saggi, da cui anche il suo cognome, professor sì. Saggio, lei identifica quattro diversi tipi di tecnologie indossabili, vero?
Sì, in realtà possiamo pensare agli accessori, per esempio gli orologi, gli occhiali, le scarpe. Anche le scarpe saranno smart, come vedremo. Possiamo pensare a quelli che si infilano negli abiti o addirittura nella trama dei tessuti si integrano queste tecnologie, oppure possono essere inseriti in una sorta di pelle sintetica o tatuati, e infine impiantati nel corpo come dei microchip.
Ecco, allora, quindi queste sono le categorie. Partiamo subito con la presentazione, entriamo nell'attualità, entriamo nei problemi di ogni giorno e sentiamo cosa ci ha raccontato Matteo Lai, che è il fondatore di Empatica ed è l'ideatore di un braccialetto che è capace di rilevare, pensate, i parametri tipici di alcune malattie, soprattutto il Covid.
Noi abbiamo iniziato una collaborazione col Ministero della Salute negli Stati Uniti dal 2018 con l'obiettivo di riuscire a capire quali sono i micro cambiamenti nei segnali del nostro corpo che sono associati con un'infezione. Abbiamo iniziato con l'influenza e adesso abbiamo testato i parametri e li stiamo applicando al Covid. Quindi noi praticamente vediamo quali sono i cambiamenti nella temperatura corporea, nel battito cardiaco, nella risposta del sistema nervoso, nella qualità del sonno, che indicano che tu sei infetto prima che ti rendi conto di avere i sintomi o anche se non li sviluppi mai, come succede in molti pazienti che hanno Covid.
Quindi voi avete testato sui pazienti positivi i parametri del Covid e il vostro braccialetto è in grado di individuare il virus anche sulle persone prive di sintomi, è così?
Sì, esattamente. Ogni mattina tu ti svegli e lui ti dice se stai bene o ti dice pensiamo che abbia un'infezione in corso, quindi invece di andare a lavoro stai a casa, fai il tampone, così devi evitare lo spread.
Il braccialetto ha poi ricevuto diverse autorizzazioni per il monitoraggio di altre malattie.
È stato il primo in assoluto ad essere approvato in neurologia. Al momento viene usato commercialmente da pazienti per epilessia, quindi quando c'è un attacco epilettico in corso manda un'allerta, quindi un familiare che può intervenire per vedere se la persona sta bene. E poi viene utilizzato da centinaia di ospedali e università per fare ricerche in altri campi, neurologia, oncologia e altre applicazioni.
E questo è lo straordinario talento italiano che anche negli Stati Uniti ha avuto grande successo e peraltro Empatica è un centro di ricerca, pur essendo ormai un'azienda dell'MIT, uno spin-off, una derivata dell'MIT di Boston, ha il centro di ricerca in Italia, quindi onore a Matteo Lai. Torno col professor Giovanni Saggio, che peraltro lei ha inventato, ha presentato un brevetto che mi ricorda molto la caratteristica di quello che ha appena raccontato Matteo Lai, soltanto che al posto di rilevare i parametri, come dire, del battito cardiaco o quelli che è in grado di rilevare un braccialetto, lei cerca il Covid nella voce umana. Ci spieghi un po'.
Esatto, dobbiamo pensare che la voce, noi associamo alla voce il timbro vocale, quello che chiamiamo il timbro vocale o l'impronta vocale. Bene, possiamo paragonarlo all'impronta digitale, ognuno ha la sua ed è tipica, ha delle caratteristiche tipiche, però se l'impronta digitale per qualche motivo la danneggiamo, perché magari ci procuriamo un taglio, questo lo vediamo bene attraverso una fotografia. Bene, con la voce è la stessa cosa. Vediamo bene dei cambiamenti della voce dovuti alle patologie, perché le patologie provocano delle variazioni nel timbro vocale che sono tipiche della patologia. Quindi noi abbiamo lavorato con diverse patologie, l'ultima è il Covid, e dai risultati che abbiamo ottenuti possiamo dire che dall'analisi della voce possiamo ricavare quell'informazione necessaria a stabilire se una persona è Covid positiva oppure è Covid negativa.
Ecco, quindi anche questa è tutto sommato è una tecnologia indossabile, perché col cellulare tutti abbiamo un microfono a disposizione. Il suo progetto in prospettiva è di creare un'app dove uno con la voce verifica se ha, a parte il Covid, l'avete testato anche su tante altre malattie, o addirittura lei sostiene che è possibile in questo modo decifrare il linguaggio dei bambini, degli animali, capire se magari uno ha un'alterazione perché ha bevuto troppo, quindi non si mette in macchina se la voce gli dà questo segnale. Insomma, anche questo è il frutto di una tecnologia al servizio dell'uomo.
Assolutamente sì, noi abbiamo cominciato nel 2009, quindi molti anni fa, e abbiamo testato questa tecnologia su migliaia di pazienti adesso, su varie patologie. Ci siamo accorti che funziona molto bene sia per patologie legate a problemi degli organi interni, quindi al cuore piuttosto che ai polmoni, sia patologie legate all'attività mentale, quindi Alzheimer o Parkinson, sia a verificare lo stato a contorno della persona. Cioè se la persona è disidratata perché sta in un ambiente con una certa umidità, oppure se ha febbre perché la voce ne cambia, perché il flusso dell'aria che produce la voce viene diciamo articolato in maniera diversa, per cui i parametri vocali cambiano.
Ecco, tra l'altro, per far spiegarla in maniera forse ancora più semplice, noi quando abbiamo il raffreddore riconosciamo appunto gli specifici parametri del raffreddore, perché sono semplici da individuare, abbiamo il naso chiuso, la voce è nasale, però diciamo la voce ha un migliaio di parametri e ogni malattia ce n'ha 5, 6, 10 al massimo che lo contraddistinguono, e solo un algoritmo come quello che lei ha costruito è in grado di dire che quella voce, quel timbro di voce lì corrisponde a una malattia piuttosto che un'altra.
Esattamente, e infatti noi abbiamo lavorato col Parkinson, per esempio, abbiamo avuto una percentuale di accuratezza del riconoscimento del Parkinson del 95%, che è elevatissima. Abbiamo lavorato con la disfonia, abbiamo lavorato col Covid, abbiamo lavorato con i tumori, e in tutti questi casi la voce cambia solo pochi parametri, ma quei pochi parametri sono specifici di quella patologia. Noi possiamo fare riferimento per esempio alla tosse, no? Abbiamo parlato prima della tosse, i medici parlano della tosse come canina, come secca, grassa, stizzosa, danno degli aggettivi perché ogni tosse è diversa.
E lei invece dà dei numeri, dei codici rispetto. Va bene. Allora andiamo avanti, torniamo sul braccialetto, che appunto oggi ormai è un oggetto di comune uso, molti lo tengono per vedere quanti passi fanno, per monitorare il battito cardiaco. Che rilevanza sociale sta avendo, soprattutto in era come questa Covid, dove tutti quanti abbiamo una maggiore attenzione sulla nostra salute?
La rilevanza è altissima. Perché? Perché costa poche decine di euro, quindi tutti se lo possono permettere, e ci misura, fa il contapassi, il battito cardiaco, ci manda delle notifiche, ci fa l'analisi del sonno, ma addirittura ce ne sono alcuni che in base allo stato umorale della persona, che viene misurata attraverso la sudorazione o attraverso il pH della pelle, cambiano colore e quindi comunicano verso l'esterno l'umore della persona che lo sta indossando.
Senta, a livello più alto del braccialetto è l'orologio intelligente, quelli che vengono chiamati gli smartwatch, e qui abbiamo un leader assoluto che è Apple, con gli Apple Watch. Sentiamo subito un commento, l'analisi di un giornalista esperto di tecnologie che ci racconta la situazione, Simone Cosimi.
La leadership del settore è in mano ad Apple Watch, con una quota di mercato intorno al 35%. D'altronde la mela è stata la prima a scommettere in modo originale sui dispositivi indossabili, trasformando il suo orologio in un vero computer da polso che ruota intorno allo sport, alla salute e al benessere. Non è un caso, mentre un sacco di gente continua a salvarsi anche grazie agli avvisi lanciati dal Watch, che a settembre fioccheranno diverse novità nel nuovo sistema operativo e sul prossimo modello. Dopo l'elettrocardiogramma esordirà per esempio il monitoraggio completo del sonno, nuove discipline sportive supportate e addirittura una funzionalità che capirà quando ci stiamo lavando le mani e attiverà un timer, utilissima in tempi di epidemia. Per quanto siano arrivate diverse novità, a Cupertino riescono a tenere testa solo i brand specializzati nello sport, che provano a diversificarsi con funzionalità sempre più sofisticate, come Garmin, che monitora per esempio la saturazione dell'ossigeno nel sangue. La vera svolta arriverà però quando sarà più semplice installare su un dispositivo indossabile una SIM digitale, cioè un piano tariffario dedicato e slegato dalla schedina fisica. A quel punto, senza bisogno dello smartphone collegato, avremo al polso qualcosa di simile al potente radioorologio di Diabolik, con cui parlare, navigare e gestire la domotica direttamente con un tocco.
E devo dire che neppure Diabolik aveva pensato agli altri usi che questi orologi intelligenti possono fare nella vita quotidiana, vero professor Saggio?
Assolutamente, abbiamo sentito parlare dei pagamenti che si possono fare attraverso lo smartwatch, ma addirittura ci sono degli smartwatch in grado di fare il riconoscimento del proprietario per il riconoscimento biometrico del proprietario, quindi funzionano solo se li indossa il proprietario e se vengono rubati non funzionano più. Oppure possono misurare il glucosio del sangue, questo è utile per diabete, o l'ossigenazione del sangue quando si fa allenamento. C'è il vice presidente di Samsung, Jung Yei Kang, che ha detto qualche tempo fa che tra 5 anni non avremo più
i cellulari.
Ma indusseremo i nostri monitor, quindi avremo tutto addosso, non avremo più i cellulari in tasca, ma in realtà
quindi,
indosseremo il nostro cellulare.
È un problema anche per gli stilisti, ma lo vediamo tra un attimo, perché adesso vorrei invece raccontare quello che lei fa nel suo laboratorio. Io sono andato a visitarlo qualche giorno fa e tutta una serie di sensori che vengono applicati attraverso delle fasce per monitorare. Lei in particolare si sta specializzando sullo sport, ma ovviamente riguarda la salute in generale, le riabilitazioni fisiche eccetera. Ci racconti un po' questo aspetto?
Questo nasce ormai credo 8 anni fa con uno spin-off universitario, perché quello che è stato sviluppato nel mio laboratorio ha avuto luce attraverso i ragazzi che hanno fatto prima la tesi con me.
Lo spin-off è un'azienda che prende corpo dall'università, però è un'azienda privata. Ok,
esattamente, cioè una tecnologia che nasce dall'università ma poi viene trasferita verso il mercato. Questo spin-off si chiama Captix e lavora con varie società sportive. Per esempio ha lavorato col Bologna Calcio e durante il periodo di collaborazione i giocatori non hanno avuto più infortuni. Questo perché li possiamo premorire attraverso le misure che facciamo della loro attività sportiva. Oppure col Futsal Acqua e Sapone di Calcio 5 ultimamente hanno vinto la Coppa dei Campioni e lo Scudetto, evidentemente o portiamo fortuna oppure le nostre tecnologie in qualche modo aiutano. La Irvine University era interessata ai loro ballerini professionisti a valutare le performance e quindi hanno indossato i nostri sensori perché i sistemi ottici su cui si basavano prima non funzionavano abbastanza bene.
Un'altra tecnologia che lei sta studiando è quella dei guanti. Che applicazioni ne fate?
Il guanto sensorizzato è nato anche lui qualche tempo fa, ma ha avuto innumerevoli sviluppi. Adesso io per esempio nel mio laboratorio non gestisco più il computer con la tastiera del mouse come fanno tutti, ma col guanto, quindi muovo le mie mani in aria e scrivo attraverso una tastiera virtuale, oppure muovo l'indice, il pollice o il medio come fosse i click del mouse, e quindi interagisco al computer solo col guanto. Questo guanto è stato applicato ad esempio in chirurgia per stabilire per i chirurghi che stanno imparando l'arte della chirurgia, per stabilire quanto loro sono bravi a muovere le mani nella destrezza manuale del chirurgo. Oppure l'abbiamo utilizzato per il riconoscimento del linguaggio dei sordomuti. I sordomuti gesticolano, io non conosco il linguaggio, non riesco a capire quello che dicono, ma se loro indossano il mio guanto e il guanto è connesso a un sintetizzatore vocale dello smartphone, io riesco a sapere quello che stanno dicendo perché quello che dicono viene tradotto in linguaggio.
Al 335-699-2949 tanti messaggi molto diffidenti, alcuni per ragioni del tutto rispettabili, come quello che ricordiamo, ogni cosa che ha appena menzionato è una porta d'accesso di eventuali hacker nella nostra vita privata, quindi bisogna sempre stare molto attenti dove ci riforniamo con questi dispositivi, perché la privacy deve essere sempre protetta, quindi acquistare soltanto da aziende qualificate e certificate. Ma la cosa più interessante probabilmente è appunto notare come c'è una certa diffidenza spesso da alcuni ascoltatori, e lei ci sta rispondendo. In fondo queste tecnologie servono veramente per salvarci da tante situazioni che rendono la nostra vita veramente difficile.
Assolutamente sì, e quello che diceva lei è assolutamente corretto. Bisogna sapere da chi ci riforniamo per la nostra tecnologia. Noi per esempio abbiamo 3 fari guida, sia per Captix che ho nominato prima, sia per VoiceWise, che è invece lo spin-off che si dedica a questo discorso della voce, perché rispettiamo pedissequamente il protocollo di Helsinki, rispettiamo il GDPR, che sono i dettami della Comunità Europea, e quello che ci dicono i comitati etici.
Ecco, quindi sono cose molto importanti da osservare. Senta, un'altra applicazione, un altro campo molto importante è quello che riguarda la sicurezza. Sentiamo allora subito Giovanni Quaranta, che è il fondatore di Smart Beacon, che ha creato dei dispositivi di allerta per mantenere il distanziamento nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, negli uffici. L'ha intervistato Paolo De Gaudia.
Ogni dipendente, collaboratore o lavoratore viene dotato di un badge basato su tecnologia Bluetooth Low Energy, che viene abbinato al telefono dato in dotazione dall'azienda. Quindi nel momento nel quale 2 individui si avvicinano a una distanza inferiore al 1,5 metri, il dispositivo emette un suono che permette ovviamente di avvisare del contatto troppo ravvicinato. Questo avviso viene ripetuto ogni minuto, e qualora il contatto avvenga per più di 10 minuti viene registrato. In questo modo si può tenere traccia dei contatti avuti in azienda, e qualora ci sia un caso di malattia si potrà andare a identificare quel determinato badge con quali altri badge dell'azienda e quindi individui è venuto contatto.
Per quanto riguarda la privacy,
ogni individuo ha in dotazione un badge, questo badge ha un codice univoco, e l'unica traccia che viene mantenuta all'interno del sistema è l'identificativo univoco del badge, quindi non vi sono dati personali che mettano a repentaglio la privacy dell'individuo.
Giovanni Quaranta, fondatore di Smart Beacon, apre questa pagina sulla sicurezza che viene garantita da questi dispositivi. Professor Saggio, quali sono gli altri usi che le tecnologie indossabili possono avere per renderci più protetti?
Beh, possiamo pensare per esempio agli airbag, che noi li conosciamo per la macchina, ma sappiamo che anche che esistono per la moto. Addirittura c'è la Ford che ha brevettato una cintura di sicurezza che incorpora degli airbag, quindi anche la cintura si esplode e si gonfia in caso di incidente. Oppure possiamo pensare a delle società che hanno inventato degli airbag per i grattacieli. Sappiamo il problema dei grattacieli quando c'è un incendio e quindi la difficoltà di intervenire, ma la gente potrebbe buttarsi dal grattacielo indossando questa tecnologia indossabile che si gonfia e quindi li protegge in caso di caduta. Oppure possiamo pensare a quelli che oggi esistono, antivalanghe. Sappiamo bene che tante persone muoiono sotto le valanghe, ma grazie a questi airbag che si indossano il problema si risolve. Oppure per i pompieri, addirittura i pompieri riescono a salvarsi tante volte attraverso questi sistemi indossabili, o addirittura ci sono dei guanti speciali che loro indossano, che sono in materiale particolare, che resistono a altissime temperature e altissimi tagli, cioè a tagli con tanta forza. Quindi tutte queste tecnologie sono per la sicurezza di tanti, sia di persone comuni e sia di professionisti che sono spesso vittime di incidenti nel loro lavoro.
Da questa prima linea passiamo a un argomento più frivolo che avevamo appena accennato all'inizio, quello della moda, perché diceva che i vestiti, anche gli abiti della nostra vita quotidiana, possono essere innestati di tecnologie che poi li rendono qualcosa di più che un semplice indumento per coprirci.
Possiamo pensare agli indumenti autoriscaldanti e autoraffreddanti, no? Quando abbiamo caldo o freddo, loro
funziona?
Ci aiutano e sono per esempio della Xiaomi o della Ralph Lauren. Funzionano che noi impostiamo la temperatura desiderata e loro si riscaldano, si raffreddano per mantenere il nostro corpo a quella temperatura. Oppure possiamo pensare a una cosa simpatica, e sono dei bikini che sono dotati di celle solari, per cui mentre stiamo al sole,
prendiamo il sole, ricarichiamo
il cellulare. Oppure una cosa interessante è stata sviluppata per degli abiti da discoteca dalla Schweppes in collaborazione con una società brasiliana, per cui ha messo dei sensori di tocco all'interno degli abiti da discoteca e ha contato che in 4 ore una ragazza riceveva 157 tocchi non voluti, quindi addirittura per aiutare per questi problemi di insomma.
Io tra l'altro invece ho visto una maglietta che è collegata a dei sensori sul nostro stato emotivo, per cui quando siamo in discoteca e qualcuno, magari non in discoteca, magari una strada notturna, se qualcuno aggredisce una donna, scattano delle lamine un po' difensive che possono mettere in fuga l'aggressore.
Molto, veramente molto interessante. Ci sono addirittura degli abiti cosiddetti rigenerativi della Camilla Cellian. Quello che succede è che il 60% di energia che perdiamo la perdiamo in calore. Bene, questi tessuti assorbono il calore che perdiamo e lo riemettono quando occorre, penetrando tessuti e muscoli per incrementare la nostra ossigenazione fino al 20%, quindi sono i cosiddetti abiti rigenerativi. Ma abbiamo anche altre possibilità di abiti che non sono solo strettamente legati proprio a camicie o pantaloni, ma sono anche legati a scarpe. Per esempio ci sono delle scarpe che riescono, per il gioco del calcio, sono della Xampion, riescono a misurare il numero di tocchi fatti, quante volte abbiamo colpito la palla con la parte destra della scarpa, la parte sinistra e così via. C'è un'altra società che è la Footmove di Firenze, quindi questa italiana, che utilizza queste scarpe che misurano i movimenti che facciamo per la riabilitazione motoria. Oppure ci sono le scarpe autoallaccianti della Nike o della Power Lace, che come il film
Ritorno al futuro
che si metteva le scarpe e si autoallacciava. Esattamente.
Senti, e invece non hanno avuto il successo che si aspettava gli occhiali con lo schermo, microschermo, che aggiungevano a ciò che vediamo nella vita altre informazioni, quindi dettagli, abbinamento col social network eccetera. L'aveva fatti prima Google, poi ci aveva riprovato anche Snapchat, però insomma non prendono piede. Come mai?
Mi fa ricordare gli occhiali per il 3D delle televisioni, che anche lì c'è stata una tecnologia che per un po' di tempo è andata avanti. Tutti pensavamo di guardare i film in 3D attraverso gli occhiali, ma poi non l'abbiamo fatto. In realtà sono scomodi, questo è il problema. Sono scomodi perché dobbiamo indossare questa cosa necessariamente quando serve, invece tutti quegli altri che abbiamo citati li indossiamo a prescindere.
Senta, andiamo ancora in un futuro ancora più lontano, quello dei tatuaggi. I tatuaggi che sulla pelle sono collegati a internet, quindi diciamo non c'è più tecnologia, c'è semplicemente la nostra pelle su cui comandiamo, rispondiamo al telefono con un tocco dell'epidermi.
Sì, sono gli smart tattoo, tatuaggi intelligenti, diciamo così, che riescono a capire quello che vogliamo attraverso dei semplici tocchi, un po' come facciamo con il nostro telefonino, lo tocchiamo e risponde in base a dove tocchiamo. I tatuaggi la stessa cosa, quindi sono sia tatuaggi e sia dei cerotti, che è ancora meglio perché il tatuaggio è un po' più permanente, il cerotto lo è meno.
Bene, allora siamo in chiusura, professore, questa mole di informazioni che ci ha dato ci hanno veramente arricchito. Ripetiamo, la prudenza, tutte queste cose sono finestre per entrare nella nostra vita, quindi teniamo sempre attenzione da dove vengono, dove li acquistiamo. Grazie allora a Giovanni Saggio, docente di ingegneria elettronica all'Università Tor Vergata di Roma. Grazie a Stefano Siani per il coordinamento tecnico, Rita Mari per l'organizzazione e la regia di Paola De Gaudio. Il nostro sito è tabeta.rai.it per ascoltare questo e tutti gli altri podcast che volete sentire sulle tecnologie, sull'innovazione. Poi vi ricordo, siamo sempre su Twitter e su Facebook, ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie su tutto questo mondo dell'innovazione, dei robot, delle app, dei social network. Cliccate su mi piace, seguite le istruzioni, vi arriveranno anche in automatico. La linea Sandro Marini, da Massimo Cerofolini, ci sentiamo sabato prossimo.